Grazie di questa occasione per parlare del pensiero clinico di Corrado Pontalti. Io di solito quando parlo di Pontalti inizio dicendo che Pontalti mi ha insegnato a non innamorarmi di nessuna teoria. Questo è uno dei primi insegnamenti base che nel contatto con Pontalti ho ricevuto. Possiamo immaginare che quando si è dei giovani specializzandi, giovani psicologi, dottorandi, si ha bisogno di qualcosa che invece sia una teoria forte, che ti dica tutto, che ti spieghi tutto, che funzioni un po' come un ombrello che ti ripara di fronte alle intemperie. Ecco, però se vogliamo comprendere in che modo Pontalti introduce il volto buono nel sapere psichiatrico, nella prassi psichiatrica, possiamo pensare a quello che Gilles Deleuze chiamava il gesto filosofico. Lui diceva che noi abbiamo un ombrello di conoscenze sotto cui noi ci proteggiamo. Ora, il gesto filosofico è fare un taglio in quell'ombrello, in modo tale che possa, attraverso quella fessura, attraverso quella ferita, penetrare, emergere, possiamo vedere. C'è qualcuno che dovrebbe spegnere.
Prego, i microfoni, spegnete i microfoni. Scusaci.
Quindi dicevo, possiamo pensare che il taglio epistemologico del metodo di Pontalti è quello che compie lo stesso Gilles Deleuze quando dice che il compito del filosofo è quello di incidere un taglio nell'ombrello delle nostre conoscenze, in modo tale da poter entrare in contatto con quella luce o con quelle tenebre da cui noi ci proteggiamo con le nostre conoscenze. Ecco uno dei modi in cui possiamo intendere non innamorarsi di nessuna teoria. E poi c'è anche un modo, potremmo dire, disincantato di Pontalti di guardare ai saperi, alle teorie, pur essendo un grande studioso, pur conoscendo tanti ambiti, non soltanto della psicopatologia, della medicina. Alla fine Pontalti ci insegna che in fondo tutti i vari orientamenti, e lo vediamo quando lui parla della definizione di sé, non potete definirmi, non riesco a definirmi né kleiniano né questo né quell'altro, perché i vari orientamenti non sono altro che tanti dialetti di una stessa lingua, tanti dialetti di una stessa lingua che non esiste. Ed è questo importante cogliere dell'insegnamento di Pontalti. Perché se noi diciamo che sono tanti dialetti di una lingua che non esiste, allora vuol dire che noi ci confrontiamo incessantemente con la nostra prassi, con un vuoto, con un'assenza, con qualcosa che però, grazie a Pontalti, possiamo cogliere non come un limite del nostro sapere, ma come la possibilità che il nostro sapere sia effettivamente generativo, generativo di nuovi scenari. Ora, se noi pensiamo a tanti dialetti, però in qualche modo dobbiamo orientarci. E allora lì vedete il taglio gruppo analitico del metodo di Pontalti, che è quello di far fare gruppo alle varie teorie. E quindi se uno attraversa le sue numerose pubblicazioni, più di 200 pubblicazioni nell'arco di tanti anni, noi vediamo che Pontalti fa questo. Fa fare gruppo ai vari orientamenti, ai vari saperi. E questo è, diciamo, l'aspetto artigianale del lavoro di Pontalti. E c'è un modo molto poetico, che io trovo poetico, che Pontalti utilizza per descrivere questo lavoro, e lo trovate nella prefazione che lui scrive all'intervista clinica generazionale di Cicoli e Tamanza, quando lui dice: dobbiamo accettare che noi siamo la voce che è parlata da tante altre voci, ma allo stesso tempo ci dobbiamo porre nella posizione di essere una voce che può assumere una posizione critica rispetto a tutte le altre voci da cui è parlata. Ecco, in questo punto, in questo dialogo tra voci, possiamo vedere sia l'impostazione epistemologica di Pontalti, e sia quella che poi ci farà vedere Cristiano col caso di Simone, qual è l'impostazione, poi la traduzione pragmatica, terapeutica di questo approccio. Ora, se però noi pensiamo che il taglio epistemologico sia solo quello di fare un taglio, rischiamo di pensare che sia quello di far dissolvere un po' il sapere. In realtà il metodo di Pontalti mette insieme tre paradigmi molto forti. Lui mette insieme tre modi di concepire il nostro lavoro che possiamo ritrovare in quello che lui diceva: io mi sono occupato dell'individuo, della famiglia e dei gruppi. Ecco, quando lui parla dell'individuo possiamo pensare che lui lì sta parlando della sua conoscenza, del suo approfondimento personale, del suo taglio singolare che dà alla psicopatologia fenomenologica. Quando lui parla della famiglia prende essenzialmente gran parte dei suoi contenuti, ma poi rimischiandoli insieme a tanti altri, dal modello relazionale simbolico di Cigoli e Scamino. Nei suoi testi ritrovate tantissimo questo dialogo con la scuola della Cattolica di Milano. E poi c'è l'aspetto gruppo analitico, e lì vedete che c'è questo vincolo epistemologico importante che fa da filtro sia alla concezione della famiglia sia alla concezione della, della persona. Ora, io cercherò di essere un po' ordinato, quindi sarò abbastanza riduttivo e indicherò alcuni punti di questi tre paradigmi che Pontalti intreccia. Allora, quando noi pensiamo alla psicopatologia fenomenologica, perché lì Pontalti si trova a suo agio? Perché lì Pontalti trova un modo per esprimere la sua posizione? Perché nella psicopatologia fenomenologica noi abbiamo il passaggio cruciale dalla psichiatria di tipo descrittivo crepeliniano alla psichiatria strutturale. Se noi vogliamo immaginare la differenza tra fenomeno e struttura, possiamo immaginare, io faccio di solito questo esempio, alla limatura di ferro su un tavolo e al campo magnetico sotto il tavolo. Ecco, Pontalti ci insegna che per decodificare quella limatura di ferro, che possiamo chiamare il disturbo, il cosiddetto disturbo psichiatrico, noi dobbiamo cogliere quel campo magnetico che governa la manifestazione di quelle forme. Quindi non farsi incantare dalle categorie della nosografia psichiatrica e cercare invece di trasformare, potremmo dire, il disturbo in un sintomo, in un messaggero di qualcos'altro. Ora, su questo qualcos'altro si sviluppa tutto il pensiero di Pontalti. E Pontalti ha un atteggiamento critico verso tutte quelle forme di categorizzazione psichiatrica che lui considera come delle difese. Ecco, questo è, potrei dire, la matrice foucaultiana che troviamo anche in Pontalti. Ora, io ho selezionato alcune citazioni che ci tengo a riproporvi anche per farvi vedere lo stile espositivo nei testi scritti di Corrado Pontalti. Perché quando Corrado parla in un discorso orale è come dire, come se ci ipnotizzasse per certi versi, ci raccontasse le storie. Nei testi scritti trovate tutta la densità e riesce a mettere in poche righe tantissimi concetti. Dice: sarebbe interessante esporre un'analisi di come i modelli interpretativi dei disturbi psichiatrici, nella loro apparente scientificità, siano in realtà difese istituzionali rispetto all'angoscia della impredicabilità delle cause e all'angoscia della estrema difficoltà per la mente umana nel non attribuire relazioni lineari tra gli eventi. La formazione dell'operatore e il suo itinerario professionale avvengono tramite acquisizione di modelli, paradigmi e procedure tecniche, ben ancorata ad attribuzioni axiologiche. Poco importa che la causazione sia biologica, cromosomi e mediatori biochimici o psicologica, madri simbiotiche, padri assenti, stallo di coppia, famiglia rigida, eccetera, eccetera. Viene comunque identificata e proposta. L'operatore psi può quindi proteggersi dall'angoscia riferendosi a un pretesto sapere scientifico ritenuto neutro, dimostrato, che non occorre più interrogare quale difesa collettiva, ma che può essere utilizzato per piegare l'interlocutore, paziente e i suoi familiari entro il proprio campo semantico e progettuale. Quando mi capita di fare delle supervisioni, alcune volte mi vengono in mente le parole tonanti di Corrado Pontalti nei suoi seminari, nei suoi incontri di gruppo, dove si parla di casi clinici, quando vede la manifestazione di un sapere che si pone, potremmo dire, come un ombrello, come una difesa. E forse Corrado non ha soltanto la passione, il senso del dovere rispetto a fare questo taglio, io credo che Pontalti abbia anche il piacere di svolgere quella funzione lì. Un altro aspetto che possiamo ritrovare nel paradigma fenomenologico della psicopatologia proposta da Pontalti è il concetto di persona. Ecco, il concetto di persona Pantalti ce lo spiega così. Come bene ci insegna il lungo percorso filosofico e clinico della psicopatologia fenomenologica, il costrutto essere nel mondo non rimanda alla concezione di una pienezza solipsistica rispetto ad una generica alterità chiamata mondo. Mondo significa molti mondi. I mondi sono abitati da persone ed intessuti da matrici di senso che sono spesso transpersonali, cioè rimandano ad altre storie, ad altre configurazioni, ad altre strutture. Diventa così evidente, in modo icastico, che il costrutto persona può differenziarsi dal costrutto individuo solo comprendendo che l'esperienza di essere persona rimanda alla complessità sopra delineata. Siamo persona, se esistiamo nella trama di tante complessità mondane, sia come sentimento di esperienze, Leibniz, sia come competenza di attraversarle, significandole, simbolo poiesi, nel loro fluire durante la vita. Ecco, accanto a questa concezione della persona, noi possiamo introdurre un altro aspetto che troviamo però poco presente negli scritti di Pontalti. C'è qualcosa che riguarda il lavoro di Pontalti che ha a che fare con l'interpretazione. Perché fino adesso abbiamo parlato della differenza tra il disturbo psichiatrico e il sintomo della persona, la concezione della persona, ma non bisogna trascurare la capacità fenomenologica di Pontalti di sintonizzarsi con le parole del paziente, senza cedere alla facile, potremmo dire, tentazione di abbinare subito quelle parole a un significato prestabilito dalla teoria. In questo è estremamente fenomenologico. E lui dice, lo dice nelle supervisioni, a proposito per esempio dei sogni, non badate troppo al simbolismo onirico, ma alla scenografia. Ora, noi non troviamo nei testi di Pontalti una codificazione ben chiara di questo aspetto. Lui te lo insegna facendotelo vedere, mostrandolo. Ecco, però noi possiamo trovare un passaggio, nel caso di Ellen West, di Biswanger, dove si intende Pontalti. Ecco, a questo proposito Biswanger prende un sogno di Ellen West e critica quello che avevano fatto i due precedenti psicoanalisti. Vi leggo questo passo dal caso di Ellen West, che può farvi capire cosa intende Pontalti quando dice non badate troppo al simbolismo onirico ma alla scenografia. I temi da discutere a questo proposito sono le equazioni stabilite dal secondo analista. A. Slanciato uguale spirituale, grasso uguale ebraico borghese. Mangiare vuol dire venire fecondata e ingravidata. Per quanto riguarda le due equazioni psicoanalitiche, slanciato uguale spirituale più elevato, delicato, biondo ariano, grasso uguale tipico ebraico borghese, esse non vanno intese sulla base di una diretta relazione reciproca tra le due parti, ma soltanto in base alla comunanza dei mondi ai quali appartengono. Non possiamo dunque affermare, ad esempio, che slanciato significa tipo elevato e grasso tipo ebraico. L'antropoanalisi mostra che qui non esiste una unilaterale relazione di significato simbolica tra un membro e l'altro dell'equazione, ma un significato comune a entrambi i membri sulla base della loro inerenza alla stessa significanza mondana. Il significato della leggerezza eterea nella prima equazione, il significato della pesantezza opprimente nella seconda. Quindi noi possiamo immaginare che il testo del paziente non lo dobbiamo interpretare abbinando subito quelle parole a un significato che ci hanno insegnato a scuola, ma dobbiamo avere il testo e il contesto. Senza il contesto non cogliamo il testo e il suo mondo. Il testo è il mondo di cui quel testo cerca di farsi veicolo. Questo è un punto importante, altrimenti noi rischiamo subito di accelerare le interpretazioni invece di fare quell'operazione fenomenologica che si chiama epoché fenomenologico trascendentale, mettere tra parentesi il nostro mondo. Ed è a questo proposito che Pontalti parla dei pazienti come dei narratori privilegiati. L'importanza che Pontalti dà alla capacità del paziente di essere lui stesso l'interpretante delle sue parole. Quindi il compito del terapeuta, se vogliamo prendere questo primo paradigma fenomenologico, non è quello di aggiungere i propri significati al mondo del paziente, ma quello di sollecitare il paziente affinché possa riappropriarsi della sua funzione interpretante. In questo modo non è l'oggetto della cura, ma è un partner della cura. Ed è quello su cui Pontarti insisteva nell'ultima parte del filmato. Andiamo avanti, sul punto della famiglia. In un testo recente che Pontarti ha pubblicato sulla rivista Gruppi, Pontarti parla della famiglia come un costrutto semantico inafferrabile. Eppure, anche se è un costrutto semantico inafferrabile, ci insegna che nell'ascolto delle storie familiari possiamo tenere in mente tre livelli. Questi tre livelli possiamo considerarli anche seguendo il paradigma di Scardini-Cigoli. Pontarti utilizza la differenziazione che fanno tra le interazioni e il piano relazionale simbolico. Se vogliamo semplificare senza citare tutto quello che Pontarti potrebbe dirci a questo proposito, possiamo dire che le interazioni sono quello che noi vediamo su, immaginiamo un teatro, quello che noi vediamo su quel palco. Quelle sono le interazioni, ma i personaggi che sono lì, che compiono quelle interazioni, non conoscono la trama che loro stanno inscenando, che loro stanno incarnando. Ecco, la trama è quella dimensione che noi dobbiamo cercare di ricostruire a partire da quelle interazioni. Quindi la dimensione relazionale simbolica, il campo magnetico, noi non lo vediamo mai. Noi vediamo le interazioni. Tra le interazioni e la relazione c'è l'attività del ragionamento clinico. Ed è questa la necessità della possibilità di connettere i diversi elementi. Ancora con tanti. Siamo sicuramente d'accordo che ogni persona è tale in quanto è in relazione. Dobbiamo ribadire che ogni relazione è relazione con persone entro un campo accomunante costituito non da atti comunicativi, ma da matrici di senso che organizzano lo psichismo della relazione stessa. Le matrici di senso rimandano continuamente a simbolismi personali, storici, culturali, quali si sono venuti configurando nel corso della vita a partire dai lunghi anni di permanenza nella famiglia. La famiglia, in questa prospettiva, è un campo gruppale che connette vari articolati, tra loro comunque coerenti, anche se a volte disfunzionali. E ancora, in un testo del 1999, Pontarti dice, ricorda a questo proposito il fondamentale contributo di Eugenia Scabini e Vittorio Cigoli, che hanno distinto un piano comunicazionale proprio dell'interazione tra attori da un piano relazionale simbolico che rimanda alla relazione tra significati e significanti, cioè tra connessioni con i punti di repere dello psichismo personale. Ed il punto di repere è sempre nelle categorie fondative di senso di una comunità. Potremmo dire che quello che poco fa indicavo con l'esempio del campo magnetico è quella che Pontarti definirebbe la matrice di senso. Però se noi abbiamo le interazioni, abbiamo la matrice relazionale simbolica che costituisce la matrice di senso, dobbiamo aggiungere un altro livello. E questo è il livello più delicato, perché è il livello come si tratterebbe di risalire alla foce di un fiume. Un punto delicato perché quando noi pensiamo alla matrice di senso abbiamo la tentazione forse di, quando ascoltiamo le storie familiari, di cercare il senso, dove c'è il senso. Invece proviamo a porre l'attenzione non soltanto sul senso ma sulla parola matrice. Esiste nella storia delle famiglie qualcosa che funziona da matrice e che non ha a che fare col senso. Eppure tuttavia è qualcosa che fa da vincolo. Ma non è la massa indifferenziata della famiglia, non è qualcosa che ha a che fare, potremmo dire, soltanto con le relazioni, anzi, è qualcosa che le relazioni le permette di istituirle come un momento di appartenenza. A questo proposito possiamo leggere alcune pagine del romanzo Lessico familiare di Natalia Ginzburg, dove lei parla di alcuni modi di dire all'interno della famiglia che avrebbero permesso ai membri di quella famiglia di riconoscersi al buio in mezzo a migliaia di altre persone. Quindi ciò che fa da matrice di senso è un elemento che non è detto che sia sensato. E questo elemento che potremmo definire, secondo Pontarti, come qualcosa di irrappresentabile, come qualcosa di indifferenziato e che fa da vincolo. La posta in gioco di una cura è Quale destino diamo a quella dimensione irrappresentabile? La saturiamo con qualcosa che già sta nei nostri paradigmi? O ci mettiamo noi al lavoro cercando di scoprire qualcosa di nuovo? Ecco, se immaginiamo il nostro lavoro come una tecnica da applicare, forse abbiamo quella tentazione lì. Ma ricordiamoci sempre quel taglio dell'ombrello, e consiste proprio in questo atteggiamento. Passerei adesso, mi sono perso il tempo, penso verso le 10 dovermi fermare, ma penso di farcela riuscire a dire alcune altre cose che sono molto importanti. Passerei al terzo aspetto, che riguarda l'epistemologia gruppale del modo di lavorare nei contatti, che non è soltanto un terapeuta che fa psicoterapia di gruppo, non è soltanto qualcuno che può farci la supervisione sui gruppi che facciamo con pazienti borderline. Anzi, lui ci insegna che se facciamo una psicoterapia di gruppo e sono tutti borderline, forse c'è qualcosa che ci siamo persi. È difficilissimo, credo, Corrado, fare una psicoterapia se sono proprio tutti borderline. Questo è quello che ci ha insegnato. Ma in che modo lui intende la questione del gruppo? Ecco, la questione del gruppo ha a che fare sempre lì con la matrice. E io indicherei tre punti dell'epistemologia gruppale di Pontalti. Un punto che lo troviamo già nei testi di Fulks, quando parlava dei principi della psicoterapia gruppanalitica, e lui diceva: noi dobbiamo trovare i vincoli del nostro modo di procedere nel processo che si sviluppa nel corso della cura. Quindi noi non possiamo sapere a priori quali saranno i vincoli del nostro modo di procedere, ed è per questa ragione che il paziente va considerato, il paziente, i suoi familiari, il suo gruppo di appartenenza. A me è capitato nel mio lavoro anche di invitare gli amici di giovani che seguivo in studio. Quindi bisogna in qualche modo muoversi nel territorio relazionale del paziente. È come se Pontalti ci invitasse, più che a chiuderci nel nostro studio, nelle nostre istituzioni, a uscire, a esplorare il territorio. E quindi quando noi accogliamo nel nostro studio delle famiglie, quando noi accogliamo nel nostro studio dei gruppi, è come se noi andassimo a visitare quei territori. Da questo punto di vista l'epistemologia gruppale vuol dire muoversi quasi come un antropologo che va in una tribù e cerca di capire qual è il codice di senso che orienta quei comportamenti, quelle modalità. Ancora Pontalti: se i campi mentali gruppali sono fondati su codici di inglobamento, seclusione, e questo è il concetto di matrice satura, diviene estremamente rischioso e faticoso per la mente individuale, soprattutto nel tempo dello sviluppo, costruire codici di senso autonomi, competenti, cioè a creare pluralità di appartenenze simboliche e simbolo-poietiche. Le connessioni bloccate tra persone e gruppalità divengono allora l'ordinatore basico della psicopatologia. Più è precoce e radicale tale incastro, più grave è la psicopatologia. Ecco perché Pontalti è interessato a studiare quello che definiva nel video gli scarti di questa possibile connessione. Quindi laddove c'è uno scarto individuale, quella connessione che è saltata. E come adesso forse sto... ecco, in un altro passaggio troviamo questo parametro. Pontalti ci dice qual è il nostro lavoro. Siamo dei, al di là dei titoli, in realtà noi siamo tutti degli operatori di confini. Si tratta, a mio parere, di assumere la seguente responsabilità terapeutica: quella di porsi quali operatori di confini, che diventano competenti dei transiti dei pazienti, dei quali si assume la responsabilità. Stiamo affrontando dunque il tema della gestione e cura dei confini. I confini sono territori sia di demarcazione che di transito, sono anche territori confusi, luoghi di sovrapposizione, un po' di tutti e un po' di nessuno, nei quali è più visibile l'attraversamento. Una delle parole che ritroviamo nel pensiero clinico di Pontalti è la parola transito. Cioè, Pontalti, potremmo dire, è un teorico, è un terapeuta del transito. I sistemi di cura che si fondano in apertura in genere presidiano i confini, anche se con fatica. Quelli autoreferenziali si tengono ben lontani dai confini, all'interno di territori sicuri e fortificati. E nel momento in cui noi concepiamo il nostro lavoro in questo modo, troviamo un'altra parola, un altro concetto chiave del pensiero di Pontalti, che è quello della variabilità del setting, che è quello che veramente potremmo dire costituisce lo spiazzamento pragmatico a cui siamo sottoposti se incontriamo contatti. In fondo riusciamo più facilmente ad accettare la sua proposta teorica, ma quando poi si traduce nella pratica, questa proposta ci vincola in modo veramente perturbante, perché quando noi immaginiamo di considerare il setting non come una norma prestabilita, ma come qualcosa che costruiamo strada facendo, vedendo la situazione, seguendo la situazione, allora lì noi non abbiamo più il setting come qualcosa che ci protegge, ma il setting diventa il frutto di una storia, il frutto della storia clinica. Ogni situazione richiede il suo progetto e richiede soprattutto un'estrema duttilità di gestione sull'interfaccia del campo terapeutico e del campo familiare. Esprimo questa convinzione con l'affermazione che il costrutto setting è un operatore psichico del terapeuta, il quale deve valutare momento per momento le variabili in gioco, in modo da modificare il suo set formale per garantire sempre la stabilità evolutiva delle matrici gruppali dei campi familiari. La stabilità garantisce che la relazione terapeutica non susciti angoscia intollerabile in nessun punto del campo mentale, non nel paziente né nei familiari, e garantisce che le situazioni di impasse siano gestibili non solo da lui, ma anche dalla rete relazionale che si presenta spontaneamente nel campo terapeutico o che può essere convocata per elaborare strumenti condivisi efficaci al proseguimento della terapia. Immaginatevi una persona che si è laureata in psicologia, ha finito il tirocinio, si iscrive all'albo, si ritrova al Gemelli, incontra il suo primo paziente, questo è un paziente molto grave e per caso incrocia Corrado Contalti. Ecco, come si fa a seguire quella flessibilità lì? Si è molto più attratti dal seguire uno schema. Le prime 5 sedute vanno fatte così. Ecco quali sono le abilità da sviluppare in un paziente. E quindi potremmo dire che l'incontro con Pontalti destabilizza. L'incontro con Pontalti non ci permette di rifugiarsi verso una prassi consolidata. Dobbiamo imparare a costruirlo. E qui aggiungerei, diciamo, adesso, fino adesso ho parlato della psicopatologia fenomenologica di Pontalti, del suo modello familiare, dell'approccio gruppale, e adesso pensiamo alla formazione, perché Pontalti intreccia tantissimo il suo lavoro clinico con il suo lavoro di formatore. Ecco, quando noi seguiamo Pontalti ci accorgiamo, e lui ce lo dice, che in fondo qual è la sua capacità quando gli presentiamo un caso clinico in supervisione. Lui lo dice, io avendo più esperienza faccio più ipotesi di voi. Quando noi presentiamo un caso clinico è in grado di immaginare più scenari possibili. E questa è la difficoltà. Perché quella capacità di fare ipotesi è l'elemento intrasmissibile del metodo di Pontalti. Ed è la difficoltà, potremmo dire, nell'essere allievi di Pontalti. Perché essere allievi di qualcuno che ti dice si fa così, è molto più facile. Essere allievi di qualcuno che ti porta lì pronto per partire in mare aperto, a un certo punto tu dici, ma non era meglio stare in porto. Eppure alla fine si sceglie questa strada qui, potremmo dire, non per dovere, non per essere giusti, manco per essere bravi, perché lì si sperimenta quella passione di cui Pontalti diceva fino alla fine io sarò spinto da questa cosa qui. Ora, Pontalti dice, non basta avere una bussola per saper navigare. Quindi noi possiamo studiare più dei suoi 200 articoli, eppure quelli ci danno, potremmo dire, una mappa. Ma un conto è la mappa e un conto è il territorio. Come riusciamo a utilizzare le nostre mappe teoriche e muoverci in un territorio rispetto a cui le nostre mappe saranno sempre come una coperta troppo corta? Ecco, nella parola navigare noi possiamo aggiungere un altro aspetto importante del metodo di Pontalti, del metodo potremmo dire di ricerca e di formazione. Non c'è un articolo di Pontalti dove non si facendo alle storie cliniche. Pontalti, alcuni anni fa, a un congresso sulla ricerca in psicoterapia, diceva sì, sono stati prodotti tantissimi dati, ma cosa è stato scoperto di nuovo? A Pontalti interessa la novità, In fondo le mappe, le nostre mappe statistiche, le nostre mappe concettuali, non hanno nulla di più delle storie. Il metodo di Pontalti per trasmettere il suo metodo, il metodo di Pontalti per trasmettere la passione per la clinica è quello di farsi attraversare dalle storie che si seguono. Quindi quel navigare che non si impara grazie alla bussola, lo si impara attraverso la passione per la narrazione. Però la narrazione qui va intesa tenendo anche presente quello che dicevamo prima a proposito dell'elemento di matrice di non senso di una famiglia, di quel taglio del nostro ombrello. Noi possiamo in qualche modo cogliere quella passione lì se a un certo punto invece di considerare quella ferita come qualcosa che ci può scombussolare, se abbiamo un atto di fiducia, se compiamo un atto di fiducia verso quella ferita, perché sappiamo che attraverso la storia, attraverso la ricostruzione di connessioni, attraverso la desaturazione, decostruzione di lembi di storia troppo irrigidita, potrà diventare una feritoia, la feritoia di qualcosa di nuovo. È lì che a un certo punto ci si sente allievi di Pontalti, quando non lo si ascolta soltanto più, ma si inizia a capire perché quella cosa lì può dare anche soddisfazione, può dare anche quella vibrazione che ci permette di seguire appassionatamente anche storie molto gravi. Pontalti questa cosa te la fa innanzitutto non spiegandotela, spiazzandoti lui stesso. È come se Pontalti quel taglio non lo fa a un ombrello generico, lo fa al tuo ombrello. Ecco perché dicevo, ho imparato da Pontalti a non innamorarmi di nessuna teoria, perché lui ti fa quel taglio lì, potremmo dire il battesimo del metodo di Pontalti. E per lui le storie vanno considerate, potremmo dire, non come un libro chiuso, le storie dei nostri pazienti, anche la nostra storia. La storia non è un libro chiuso, potremmo dire che la storia per Pontalti è una serie di articoli che ancora devono trovare altri articoli. È un libro sempre aperto, è un'opera aperta, potremmo definire, con Pontalti, la storia. Ora vedete, da questo punto di vista abbiamo anche un problema, ed è questo l'ultimo aspetto su cui mi concentrerò nel mio intervento. Se una persona considera le storie, il divenire della storia, come una serie di articoli sempre aperti che devono ancora trovare ancora un altro articolo, e ha una certa idiosincrasia per la chiusura, per il sapere già definito, e se il suo lavoro, la sua passione è quella di aprire costantemente, se la sua passione è quella del stare in transito, questa persona, se deve scrivere un libro, penserà che scrivere un libro vuol dire fermarsi. Penserà che scrivere un libro e raccogliere finalmente i suoi testi in un libro voglia dire fermare quel divenire che è la sua passione. E il pregiudizio, potremmo dire, di Corrado Pontalti che lo frena nello scrivere un libro, ed è per questa ragione che lo sto stressando da almeno 10 anni. Questo libro è un libro che permette a noi allievi di ritrovarci. Io quando ho letto il caso di Cristiano, alla fine ho trovato l'incipit di questo intervento di questa mattina. Perché essere allievi di Pontalti vuol dire incontrare una persona, che magari una persona che non vedi da anni, ed è lì, ti ritrovi con la stessa matrice, ti ritrovi con quella stessa matrice che ti ha trasmesso Corrado. Quindi essere allievi di Pontalti, potremmo dire, è questa cosa qui, ritrovarsi in mezzo a migliaia di persone e riconoscersi anche se non ci si è frequentati. E quella è la cosa che Pontalti ci ha trasmesso. E io credo che sia questa cosa qui che... In un libro, io se volete vi mostro l'indice, li abbiamo già selezionati, sono 25 capitoli, potremmo averlo. E questo è quello che io cerco di fare ancora oggi nel mio cammino, quando incontro delle equipe per le supervisioni o nelle lezioni nelle scuole di specializzazione. Perché una delle cose che Pontalti mi ha insegnato è che il modo migliore per custodire quello che ci viene donato è trasmetterlo a nostra volta.